State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Molti lo ignorano e mi azzardo persino a dire che non lo hanno mai nemmeno intuito, ma c'è una pop star inglese famosissima e ascoltatissima che possiede radici ebraiche. Sì, è vero, avete sentito bene, ma questa identità, come si è sviluppata e come si è adattata a una carriera incominciata nei primi anni del 2000 e una carriera che poi è finita tragicamente nel 2011, lo capiremo insieme, ecco. Lo capiremo insieme parlando di questo personaggio ebraico in questo podcast. Questo personaggio ebraico chi è? È una cantante, ve lo dico subito, che nella sua brevissima carriera, dico brevissima perché muore nel 2011, 11 a 27 anni, ecco, in questi pochi anni diventa la regina inglese del soul, dell'R&B contemporaneo, con una vivace anche venatura jazz. Ecco, l'episodio di Mosaico Podcast che state ascoltando in questo momento vi parlerà delle gioie, ma soprattutto dei dolori, di un insospettabile artista ebrea che conoscete col nome di Amy Winehouse. Allora, approfondiremo la sua vita e il suo background ebraico con il giornalista e scrittore Roberto Zadig. Ciao Roberto e grazie
ciao
di essere qui con noi.
Shalom. Ciao a tutti e shalom, giusto che si parla di ebrei in Winehouse, approfondiamo con un saluto ebraico subito, shalom a tutti.
Certo, allora Roberto, procediamo partendo dall'inizio. Amy Winehouse nasce nel 1983 a Londra. Gli anni 80 sono un periodo caldo per la politica e la musica inglese, no? In quel momento una donna, Margaret Thatcher, guida il Regno Unito. La sua politica è diretta e senza mezze misure, lo sappiamo. Infatti Margaret Thatcher viene soprannominata anche la Lady di Ferro, per via ovviamente del suo temperamento che fa sì che la Thatcher diventi il primo ministro donna del Regno Unito. Però gli anni Ottanta, Roberto, segnano anche la fine di un'epoca musicale, dopo la morte di John Lennon, di Jimi Hendrix e poi lo scioglimento degli ABBA e altro ancora. Ecco, Amy Winehouse dunque viene alla luce in un periodo di novità musicali e di tormenti sociali, pensiamo soprattutto alle manifestazioni della classe operaia. Ecco, forse già così si potrebbero intuire gli alti e bassi della cantante ebrea. Roberto, però, prima di addentrarci nella produzione artistica di Amy Winehouse, che cosa si può dire di questo aspetto inedito? Cioè, lasciatemi passare la battuta, anche come si può dire di questo cripto ebraismo della grande Winehouse?
Ecco, allora si potrebbero dire tantissime cose. Innanzitutto che lo showbiz, il mondo dello spettacolo, è costellato letteralmente da ebrei insospettabili. Io sì, quando conducevo la mia trasmissione Prozza di più, chi se lo ricorda per i miei fan e followers 9 anni fa per Jukebox Radio, mi occupavo a volte di spulciare gli ebrei più insospettabili. Sì, per esempio nessuno parlava mai che il cantante di Ramones Joey Hyman era un super ebreo newyorkese, nessuno dice mai che Billy Joel è di origine ebraica, nessuno parla mai che dice mai che Ben Harper sua madre è un'ebrea lituana. Questo non è terminarla con questa solfa del tutti ebrei e poi nessuno lo è, questo invece è per dire che moltissime star, tra cui la Amy Winehouse, tendono nascostissimo questo lato, anche lo stesso Kirk Douglas e anche lo stesso Cecil DeMille, addirittura il regista dei 10 comandamenti, non vogliono mai dire di essere ebrei, voi per i pregiudizi che giravano nel mondo dello spettacolo, che abbondano anche nella cronaca di tutti i giorni, figurati in quel mondo così elitario e competitivo come il mondo dello spettacolo sa essere anche crudele, sia anche perché avevano timidezza, riservatezza, vergogna. Nel caso di Amy Winehouse, lei nacque in una famiglia molto particolare, una famiglia londinese ebraica molto inglesizzata, perché sì, i suoi nonni erano andati in Inghilterra dalla Russia e dalla Polonia, quindi ebrei schenaziti, europei, sempre che si è schenaziti con la musica, creativi, hanno sempre avuto un legame strettissimo, anche lo stesso Bob Dylan o Leonard Cohen, queste parentele russe, lituane, russe, ucraine, con la musica hanno sempre avuto un legame fortissimo, anche per il bacino est europeo dell'Europa orientale, che fu prettamente musicale e nettamente musicale, per cui proprio la musica accompagnò ebrei russi, ebrei polacchi, nella loro soffertissima storia, e molti andarono in America, ma altri andarono in Inghilterra. E in Inghilterra anche lo stesso cantante T-Rex, Mark Boland, chi se lo ricorda, aveva suo padre era ebreo, si chiamava Mark Feld, e anche Mark Knopfler, visto che siamo parlati di ebrei del Regno Unito, che è scozzese, sì. Suo padre era un ebreo inglese, per cui ci sono dei gossip succosissimi sulle rock star, soprattutto inglesi, ebrei, che non l'hanno mai voluto dire, e certo. Lei New House, tutto il suo ebraismo si è scoperto dopo la morte. C'è anche da dire che quando le star non sono religiose per niente, come Amy Winehouse, di fatto lei dichiarò due o tre cose interessantissime che ho spulciato. Diceva che lei si sentiva ebrea, aveva una forte identità ebraica, lei girava con una stella di Davide al collo, Magen David, pensate che roba, e diceva però una cosa un po' così per noi osservanti. Diceva che per lei essere ebrei era fare una famiglia, era una famiglia unita, non era certo fare una recitare una benedizione, recitare una berakà oppure rispettare uno Shabbat che la faceva sentire ebrea. Pensate che cosa sarcastica, anche anticonformista, perché lei poi è su una persona molto contraddittoria e tormentata in tutti i suoi atteggiamenti, su una personalità molto affascinante ma molto difficile. E un'altra cosa, quando gli chiese perché non volevo un ragazzo ebreo, lei disse perché quelli la mamma li ha conciati un po' male, insomma, calcava ironizzando lo stereotipo dei Yiddish mamme, della mamma ebrea che conciava i figli, insomma. Era molto molto critica e ipercritica, anzi sulle proprie radici, forse anche per questo che non lo sbandierava in giro, non parlava mai di Israele, non aveva legami visibili con l'ebraismo. E poi si è scoperto dopo la sua morte, e qua finisco, che numerose fondazioni ebraiche hanno elogiato la generosità di questa cantante, che invece nonostante il suo carattere così urfido e così pungente, sapeva essere di una generosità incredibile. Proprio la generosità fu una delle grandi cose che caratterizzarono la cantante inglese di origine ebraico-polacco-russa.
Ecco, Roberto, ora che abbiamo chiarito cosa intendiamo quando parliamo di radici ebraiche di Amy Winehouse, cerchiamo allora di esplorare i temi delle sue canzoni, prendendo in considerazione i brani che l'hanno portata in vetta alle classifiche dei dischi più venduti e ascoltati. Piccola informazione, nonostante Amy Winehouse sia morta quasi 10 anni fa, ancora oggi è ascoltatissima. Pensate che sulla piattaforma musicale di Spotify le statistiche dicono che la musica della Winehouse si aggira sui 9 milioni di ascolti, tantissimi. Come abbiamo detto all'inizio, la vita della Winehouse, la vita privata intendiamo, è stata molto molto problematica. Questi problemi esistenziali erano già evidenti nelle sue canzoni, relazioni tossiche, rapporti complicati con il padre e una costante tendenza all'autodistruzione. Questi sono alcuni degli elementi della discografia di Amy Winehouse che tra poco analizzeremo insieme. Roberto, allora, questa è One Day Will Come, primo singolo dell'album postumo Lioness. Ecco, è una canzone del 2002. Com'è l'inizio della carriera della cantante britannica? È un buon esordio, un cattivo esordio?
Allora, l'inizio della carriera della cantante britannica sono molto molto particolari, perché lei innanzitutto cantava un genere che non si usava per niente. Infatti i critici le impazzirono quando la sentirono, perché addirittura autorevoli testate dissero che lei era l'incontro fra Shirley Bassey, quella che cantava Goldfinger nelle musiche di James Bond, per chi se ne ricorda, insieme alla cantante jazz Ella Fitzgerald, perché poi il jazz le era entrato nel sangue dal lato materno, che la madre, che si chiamava Seaton di cognome, aveva dei parenti musicisti jazz, ho scoperto, per cui lei cominciò a cantare prestissimo, proprio a 14 anni già cominciò a cantare, a esibirsi, mentre lavorava per sopravvivere come giornalista di intrattenimento, quindi un po' in questo mi ci rispecchio. E poi nel 2000 lei cominciò subito col botto, cioè anche se nel pubblico fu più legnoso l'approccio, sì, perché era fuori dal mainstream completamente, quella voce particolare che ti faceva nei brividi, perché lei ha una voce, aveva, anzi, poverino, perché non c'è più, aveva una voce che ti entrava nelle ossa, che ti entrava nelle vene, aveva un modo di cantare molto espressivo, tanto è vero, quel modo espressivo di cantare, poi le fece invece accrescere, soprattutto dal 2002-2003, dall'epoca del suo album, certo, Frank, che ebbe un successo già abbastanza notevole, ma non ancora, e dall'album del 2006 Back to Black, che fu invece una roba bestiale, me lo ricordo ancora adesso, scusate il termine così forte, ma era veramente un successo incredibile, perché schizzò subito Rehab, fece un successo proprio galattico e la consacrò nel novero delle star che riuscivano a avvicinare le giovani generazioni, che io dico sempre spesso mal abituate musicalmente, ecco, ha una musica di estrema qualità, una jazz R&B che ricorda i tempi di Ella Fitzgerald, di Tony Bennett, dei crooner alla Frank Sinatra, di quelle cantanti alla Dionne Warwick, di quel clima anni 50, anni 60, che invece era diventato ormai roba da ripostiglio, e lei invece seppe riportarlo in auge. Una curiosità, poi finisco, sì, fra Rehab e Back to Black, perché sono due canzoni così importanti da legare insieme? Perché Rehab è quella che poi vuol dire, Rehab, spieghiamo cos'è, è una disintossicazione, cioè il tema è fortissimo, dove dicono disintossica, ti ripulisci, ti lei fa no, 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 assolutamente no, e quindi già è un messaggio fortissimo in verità, ed è un ritmo reggae, forsennato, vivace, così, no? Invece Back to Black è una canzone scurissima, nerissima, scritta 5 anni prima della sua morte, dove come tante star, qua volevo incuriosirvi barra ingolosirvi, da Jim Morrison a Jimi Hendrix a Janis Joplin, tutti morti a 27 anni e tutti morti fra l'estate e l'inizio dell'autunno, questo è stranissimo veramente, un'altra cupa coincidenza, e loro sembrano aver previsto prima di morire la loro morte, è incredibile che tutte queste star, tra cui Amy Winehouse, cantasse la sua fine nel video scioccante, c'è questo video in bianco e nero, Back to Black, vedetelo perché è veramente un video di un effetto enorme, dove lei guida il suo funerale, è una roba micidiale, quindi brividi.it, perché io non lo sapevo ancora quando vedevo il video nei miei 30 anni, ero bello giovine, nel 2006, ma stava niente meno che capeggiando il suo funerale. Scioccante, tant'è vero poi il funerale, certo, che fece molto scalpore, e vi finisco quell'atto ebraico, perché lei venne cremata, cosa vietatissima dall'ebraismo, che suscitò moltissima indignazione a livello di autorità religiose, perché cavolo, un ebreo che si fa cremare, sobbalzarono sulla sedia un po' tutti, quindi per dirvi il lato contraddittorio e anche ribelle verso le sue radici dell'ebrea Amy Winehouse, che invece non era mica molto religiosa, ma insomma aveva dimostrato anche com'è finita.
Certo, Roberto, come sottolineavi tu, Amy Winehouse è ricordata soprattutto per il suo capolavoro discografico Back to Black, pubblicato nel 2006, anticipato da un gruppetto di singoli. Ecco, nella musica si fa così, prima l'artista dà qualche assaggio delle atmosfere del proprio progetto musicale al pubblico e poi diffonde il disco. E così accade anche con il brano Rehab nel 2006. Trying to make me go to rehab, I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, I won't go. Ecco, Roberto, tu l'hai già spiegato, però partiamo proprio dalle basi per il nostro pubblico. Cosa significa questa strana parola rieb? Cioè, voglio dire, abbiamo detto, sì, è il centro per la disintossicazione dalle droghe, dall'alcol, ma perché? Perché fare una canzone sul rieb?
Ma allora, perché, prima di tutto, lei, la Amy Winehouse, ebbe sempre un rapporto, come hai detto tu, strettissimo ma molto problematico con suo padre, nel senso che lei fu sempre una figlia un po' discola, che è un po' tanto, che lei non voleva mai ascoltare quello che gli dicevano, gli venisse imposto, e divenne subito un successo incredibile perché mostrò una contraddizione enorme questa canzone, fa un ritmo molto allegro e un testo invece molto cupo, perché sì, se uno dice per carità, has de shalom, come si dice, beh, che mi disintossico, non c'è niente di allegro in fin dei conti, e anzi è tristissimo, è la volontà di farla finita, non lo so, invece il ritmo è molto allegro e invece il testo è molto triste, però testimonia cosa è un rehab. Allora, un rehab è un programma, da quello che ho studiato, sì, di riabilitazione, è una clinica di riabilitazione che disintossica le persone, perché lei, la Amy Winehouse stessa, voleva varie volte smetterla, finirla, certo, con questi vizi, al di là di tutto, perché era veramente, aveva dei lati oscuri, ma super oscuri, dove proprio piombava in questa dipendenza da alcol e tutti i tipi di droghe. Veramente la Amy Winehouse ne ha provate tutte, soprattutto quando era con suo fidanzato, Black Fielder Civil, che non era mica un bel personaggio, molto fosco, e il suo manager Mark Ronson, anche lì corregionario di Amy, tra l'altro, perché molti Ronson erano Aronson, anche il chitarrista di David Bowie nel 70, Mick Ronson, era Michael Aronson, quindi ebraissimo, anche lui di origine russo, chitarrista di David Bowie, così volevo dare questa perla anni 70, e quindi lui, il produttore, voleva convincerla varie volte, anche lui, a disintossicarsi, tutti hanno cercato di aiutarla e anche lei stessa voleva smettere con questa dipendenza da vizi vari, e solo che alla fine purtroppo non ce l'ha fatta, perché continuava a cadere in questi periodi. Lei aveva varie patologie, come si vede nel bellissimo film che hanno fatto su di lei, Amy, di sì, cui ho visto diversi spezzoni, che racconta una personalità estremamente tormentata fra vivacità e disperazione. Questo è una cosa che caratterizza un po' tutte queste star, da Jimi Hendrix, Jim Morrison, a Kurt Cobain, di essere delle personalità molto coinvolgenti da un lato e molto invece depresse dall'altro, di un andamento umorale ciclotimico, bipolare, fra fasi di grande esaltazione e fasi di grande sprofondamento. E anche il repertorio musicale di quest'artista dimostra almeno quanto sto cercando di affermare in questo frangente.
Sì, certo, bisogna anche dire che la sensibilità umana e artistica di Amy Winehouse emerge ancora di più con un altro brano, e parlo di I Know I Am No Good, che soltanto il titolo ci fa capire quale sia l'argomento della canzone. Insomma, Roberto, siamo di fronte a una vera e propria discesa agli inferi. Ecco, rispetto ad altre culture musicali, non siamo davanti all'elogio del male, ma piuttosto, direi, all'esternazione di un senso di colpa, no? Una cosa anche tipicamente ebraica, se si considerano alcuni studi psicanalitici e letterari. Ecco, cosa ne pensi di questo brano? E secondo te è un'analisi che è condivisibile questo oppure no?
Allora, Io sai che non sono per le generalizzazioni,
certo.
Nel senso che anche sul senso di colpa ebraica invece abbiamo altri artisti che hanno ebrei che hanno fieramente viziosi. Lou Reed, per esempio, protagonista, mi auguro, di prossime puntate, certo. Beh, non espresse mai invece senso di colpa, era proprio uno che le faceva di ogni e non è che gliene fregasse niente di esternarlo, anzi, la canzone Heroin già parla da sé, oppure canzoni come Kill Your Songs, se la prende questi genitori, sono un altro esempio invece di un animo molto fieramente sbagliato, quindi senso di colpa sì, ma fino a un certo punto, sono indeterminati artisti. Nel caso della Winehouse, quello che si può dire, oltre alla sua origine ebraica, quello che forse denota senso di colpa era che lei aveva un fratello, Alex, che invece era il figlio modello, era il figlio perfetto, e forse da questo confronto, da quello che ho capito io, questa è una sensazione mia, emerge il senso di colpa non solo ebraico ma anche per un fratello che invece è quello che tu, certo, vorresti essere, hai capito? Secondo me è più questo che non un classico senso di colpa ebraico, perché in alcuni artisti ebrei c'è il senso di colpa, ma in altri assolutamente no, per cui è una cosa abbastanza soggettiva il senso di colpa, se che non amo le generalizzazioni. Comunque può anche essere, non escludo.
Siamo sempre nel 2006, sempre con Amy Winehouse. Questa canzone intitolata Back to Black è davvero il capolavoro assoluto del disco. Ecco, l'album si chiama allo stesso modo, quindi Back to Black, e farà vincere alla Winehouse nel 2008 con un album deluxe, 5 Grammy Award, che sono un po' gli Oscar della musica. Ecco, Amy registra un record, perché è infatti la prima artista britannica a portarsi a casa 5 statuette Grammy. Roberto, possiamo considerare Back to Black come il testamento spirituale della Winehouse?
Assolutamente sì, te lo dico già, nel senso che quel video anche del guida sto funerale è secondo me più bufante, usando termini giovanili di così, e non si può, nel senso che non sono stati tanti artisti, anzi non mi risulta che ci siano proprio degli artisti che, anche se poi sono finiti male, con questo lucido cinismo sembrano aver previsto la loro morte, cioè è allucinante. Se non ci pensa bene, veramente fa sobbalzare questa roba, perché nessuno ha mai addirittura diretto il suo corteo funebre, quindi volevo solo enfatizzare questo dettaglio non da poco, ecco. Per cui Back to Black non solo ha una novità nell'andamento musicale che è splendido, una dichiarazione molto malinconica, quasi elegiaca, quasi una poesia di una persona che continua a morire per poi rinascere in qualche modo, perché anche il testo è suggestivo, ha delle cose un po' volgarotte, sì, ma ha delle cose invece molto belle, come dice: quando sono morta 100 volte per poi rinascere. Questo mi ha molto colpito, come se già prevedessi l'idea di una morte e di una rinascita anche molto, molto ebraica, perché questa anima che continua a reincarnarsi quasi, no? Senza strappare interpretazioni azzardate, però comunque è interessante questo verso. Io sono morta 100 volte, ti dà proprio l'idea di una continua mettersi in pericolo, mettersi a rischio. Infatti la vita di Amy Winehouse fu costellata, sì, da una costante spericolatezza, da una grande ricerca del limite. Tanto è vero che poi dal 2008 fino al 2011 fu tutto un susseguirsi, in verità, di iniziative, di concerti, di live, cominciò a girare di qua e di là, catenata, ma registrando anche dei tonfi pazzeschi a livello artistico. Venne fischiata diverse volte, si presentò ubriaca alcuni concerti, fu veramente molto simile alla caduta in basso di Jim Morrison. A me me la ricorda molto, perché anche Jim Morrison, morto sempre a luglio, è sempre a 27 anni, l'anno prossimo saranno 50 anni della morte di Jim Morrison, comunque ricorda molto questa star che non ne azzeccava più una, che negli ultimi tempi, dopo un successo enorme dei primi anni, invece poi sprofondò nei suoi demoni, per cui ci sono dei parallelismi fra tutte queste vite disperate di cui Amy Winehouse è l'incarnazione moderna.
Chiaro, chiaro. Allora, la puntata sta quasi per finire. Ora ci manca l'ultimo tassello per raccontare la complessità artistica di Amy Winehouse. E ci piace soffermarci sull'intensità della canzone Wake Up Alone, in cui la cantante britannica di origini ebraiche canta con passione il suo desiderio di amore per un ragazzo, mettendo a nudo le sue debolezze. This feels in my dreams, sees in my thoughts. He floods me with dread. Something so low, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Roberto, come hai già sottolineato tu prima, è un altro pezzo, potremmo definire anche angelico, dolcissimo, che però nasconde una terribile verità, un terribile messaggio. Ecco, come possiamo addentrarci in queste tortuose profondità?
Allora, oggi proprio siamo in vena psicologica, lato oscuro, sembriamo un po' in questi programmi notturni dove ci addentriamo, no, scherzo, ma voglio metterci anche sempre un po' di ironia che spero mi caratterizzi appunto nelle mie esternazioni, anche per rendere più vivace per il pubblico il racconto. Certo. Allora, la cosa che caratterizza Amy Winehouse è che è una cantante che sembra molto semplice, invece non è così semplice, perché ha vari livelli di tonalità, di modulazione, di comprensione sia del testo che del personaggio. Allora, Wake Up Alone, per esempio, è una canzone che tratta del suo bisogno di amore, perché questa povera ragazza, a quanto pare, era molto sola, aveva questo bisogno di legarsi, questo bisogno di sistemarsi da una parte, e invece questa anima selvaggia, anticonformista, insofferente, perché pare che anche a scuola questa fosse una discola di prima categoria che faceva disperare professori e insegnanti, per cui ci sia un animo molto dolce e gentile di questa personalità, che un lato invece è selvaggio e tempestoso, che ricorda anche Janis Joplin, per certo. Cui fa questa Wake Up Alone. Mi ricorda molto la canzone di Janis Joplin, Buried Alive in the Blues, sepolta viva nel blues. Questo è molto cupo, perché tutti questi cantanti, come ho detto, hanno previsto in qualche modo la loro fine. La cosa che colpisce di questa canzone è che lei, in fin dei conti, cercasse sempre l'altra metà, cercasse sempre l'altra persona, però poi in fin dei conti non la sopportasse più di tanto. Infatti lei, oltre a Black Fielder Civil, stava anche per sposarsi, voleva sposarsi fra un figlio, da un regista, proprio frequentato l'ultimo anno della sua vita. Sì. Solo che poi alla fine litigarono anche con lui, che pareva, poi lei si isolò nel suo mondo di solitudine, e quindi dà proprio un contrasto molto vivo tra la dolcezza, il romanticismo e la tenerezza che Amy Winehouse esprime in queste canzoni, e invece il suo rifiuto anche di stare con nessuno, la sua anima selvatica che la portò a svegliarsi sempre un po' da sola, pur avendo timore della solitudine, alla fine sprofondando dentro se stessa. Ecco, spero di aver espresso questo concetto chiaramente, perché secondo me è molto interessante proprio questo artista che mischia delle cose contrastanti e contraddittorie al suo interno, più di tante altre. Anche il testo, fra l'altro, è molto poetico, è bellissimo. Quando dici il silenzioso contegno che ognuno ha, sparisce quando le passioni arrivano, cioè è molto poetico questo testo, sparisce come il sole tramonta, cioè una roba, un bel verso che dà anche prova di una discreta abilità, cioè non sarà Bob Dylan, però a scrivere testi lei era abbastanza brava, poi a cantare era sublime, tanto è vero che Tony Bennett, e qua finisco con l'ultimo aneddoto, perché sì, ne ho detti parecchi in questa puntata, voleva proprio assumerla al suo fianco, si era innamorato della sua voce, aveva duettato con lei nell'album Duets, un bellissimo duetto, perché Tony Bennett è un pilastro del modo di cantare anni 50, un po' alla Frank Sinatra, un po' quel mondo lì, insomma, solo che poi fece tantissimi progetti, perché Amy Winehouse fino all'ultimo rimase vitale, vivace, ma poi il lato distruttivo purtroppo prevalse in un'Inghilterra frastornata dalla nascita del Royal Baby. Ecco, io ricordo sempre questa contraddizione pazzesca: Londra, nasce il figlio di William d'Inghilterra, il Royal Baby, cosa succede in quelle ore? Muore Amy Winehouse. Questo era veramente un qualcosa di molto stridente che stava accadendo fra dei festeggiamenti reali e la fine di una delle pop star più acclamate e più brillanti della scena musicale inglese e internazionale degli ultimi anni.
Bene, allora, come abbiamo capito, la carriera di Amy Winehouse va inquadrata all'interno della giusta cornice per evitare generalizzazioni e sintesi superficiali, questo è chiaro. Speriamo di averlo fatto insieme, ringraziando soprattutto Roberto Zadig per il suo importante contributo. Grazie Roberto.
Grazie a voi e ci sentiamo allora alla prossima puntata.
Grazie Roberto, a presto. Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.